Amici di Non Facciamo Un Dramma, bentornati, ben ritrovati qui per voi sempre, il vostro Lori del Santo, no? Mi chiamo così pure io.
Bravo!
In compagnia del fedelissimo, sempre presente, gradevolissimo Max Felicitas.
Felicitas, mettiamolo tra parentesi, per favore.
Ma perché? Non vuoi essere condotto?
Solo in occasioni formali, appunto.
Va bene. Prima di iniziare con la puntata, qualche informazione amministrativa, si può dire così, organizzativa.
Sì.
Allora, per una serie di problemi tecnici, a.k.a. Max e Matteo stanno cercando di sabotarmi, si può dire? No, vabbè, per una serie di impegni congiunti
organizzativi,
universitari,
problemi
teatrali, artistici, non andremo più in onda il lunedì alle 14 come prima, ma andremo in onda sempre lunedì a quest'ora, ma
no, a quest'ora a luna, sì, alle 13,
sì,
perché chi ci ascolta in differita,
ascolta in differita.
E magari, sai, a chi ci ascolta su Spotify gli viene voglia di ascoltarci in diretta mentre si mangia le sue trofie al pesto,
esatto,
il lunedì. Quindi è bene che lo sappia. Comunque lunedì alle 13 ogni due settimane.
Esatto, però purtroppo una volta ogni due settimane, perché dobbiamo fare i conti con l'organizzazione generale della radio. Quindi ci sentirete meno, ma quelle volte sarà bello il doppio. Sarà bello il doppio.
Comunque,
la puntata registrata andrà regolarmente su Spotify
domenica alle 14.
Domenica alle 14, l'ha detto Max, quindi io...
Sì,
mi
sì,
fido.
Anche perché mi sono gasato un sacco che questa settimana ho sperimentato la programmazione automatica della pubblicazione della puntata con Anchor.
Mamma
che
mia.
Ha funzionato, ragazzi.
Questa tecnologia.
Io domenica alle 14 ero felice sulle piste da sci e mentre Anchor mi pubblicava la puntata in autonomia.
Che meraviglia.
Scusate, ma sono le piccole soddisfazioni di uno che non sapeva usare il computer fino a 2 anni fa, tipo.
Quello che può fare la tecnologia è incredibile. E tra l'altro è proprio di quello che oggi dobbiamo parlare.
Giusto, giusto.
Perché oggi, lunedì 13, tra l'altro, famo e corna. Io volevo fare la puntata su Sanremo, però me l'hanno boicottata.
È un po' inflazionata.
Un po' inflazionata, però va bene. Il bacio di Rosa Chemical si commenterà anche senza di noi. Ma invece, proprio di tecnologia vogliamo parlare. Perché? Perché chi mi conosce lo sa, chi mi conosce come se qualcuno mi conoscesse di là, però chi mi conosce lo sa... Una delle mie svariate passioni è anche quella del mondo del tech, dell'innovazione digitale, e ci sono due, innovazioni tecnologiche che mi interessano particolarmente. Una di queste due, che è, finita sotto i riflettori in maniera prorompente nell'ultimo periodo. Le due tecnologie di cui sto parlando sono rispettivamente la realtà virtuale, o VR, come si dice.
Si abbrevia,
esatto, con la EU nobile. E poi l'altra è quella dell'intelligenza artificiale, o AI, come si abbrevia anche in questo caso. Era proprio dal mondo dell'intelligenza artificiale da cui vorrei partire. Perché? Perché ormai chiunque in queste ultime 2-3 settimane, un mese, in qualche modo... ha sentito parlare, sicuramente, ne sono sicuro, di ChatGPT. Che cos'è ChatGPT? Max, sai cos'è ChatGPT?
Guarda, lo so, ma voglio vedere se lo sai, quindi puoi spiegarlo pure ai nostri ascoltatori.
Che faccia da
prego.
Mess. Allora, molto banalmente, in realtà ChatGPT è un chatbot, cioè un bot, cioè un programma, un software accessibile da siti web, sviluppato dall'azienda OpenAI, che fino a qualche tempo fa era un'azienda senza scopo di lucro, che poi però è stata comprata da un'aziendina molto indipendente chiamata Microsoft.
Il dio denaro alla fine.
Esatto. È stata comprata da Microsoft, scatenando anche qualche polemica nel mondo del tech, ma su questo non ci dilunghiamo oltre. Cosa fa ChatGPT? È appunto un chatbot di intelligenza artificiale in grado di navigare su tutto l'internet per rispondere, tutto l'internet fino al 2021 però, non fino al 2022, in grado di rispondere a domande di diverso tipo e complessità. Di per sé questa cosa non è nulla di particolarmente nuovo, se non la parte che riguarda il tutto l'internet. Cioè, quello che è rivoluzionario in ChatGPT è che l'estrema capacità di calcolo che il programma ha permette a questo bot di intelligenza artificiale di rispondere a domande estremamente complesse offrendo output molto, molto precisi, molto completi, con un altissimo grado di precisione, un altissimo grado di correttezza, e quindi rischia di rendere obsoleti alcuni lavori, alcuni compiti, alcune task che noi generalmente vedevamo attribuite a un determinato mondo, un determinato orizzonte di azioni, ma apre a un'infinità di possibilità.
E a questo proposito si chiederanno anche i nostri ascoltatori: che cosa può c'entrare mai l'intelligenza artificiale o la VR con il mondo dell'intrattenimento?
È una bella domanda. No, allora, perché in effetti, cioè, la domanda è giusta, cioè, perché noi, che siamo un podcast che parla di cultura, di intrattenimento, di arte, di cinema, guardiamo all'intelligenza artificiale? Perché effettivamente il mondo dell'arte in generale, in questa puntata, diciamo, straborderemo un po' anche in quello, certo, che è il mondo dell'arte in generale, fuori dall'arte performativa di cui ci occupiamo generalmente, dall'intrattenimento. Il mondo dell'arte in generale è estremamente toccato dall'intelligenza artificiale, perché ChatGPT in realtà è stato un po' un caso che ha aperto un'enorme attenzione, ha, diciamo, aperto una enorme finestra su quello che è il mondo dell'intelligenza artificiale, su quello che è il mondo dei bot di intelligenza artificiale nel loro complesso. Stanno venendo fuori un sacco di nomi di prodotti in realtà esistenti da parecchio tempo, che tramite l'intelligenza artificiale riescono a compiere compiti che, diciamo, prima non imputavamo a macchine o a software, quali la produzione di oggetti che noi oggi non faremo fatica a classificare come artistici. Banalmente, ci sono alcuni bot di intelligenza artificiale, alcuni software che, dando determinati input, restituiscono immagini. Quindi sono software di intelligenza artificiale creativi. Immagini che, appunto, noi riusciremmo a qualificare come artistici, delle illustrazioni particolari. Ci sono software che riescono a... Questa applicazione che mi interessa tantissimo, riguardo al mondo della moda, riescono a interpolare dati diversi, di brand diversi, per creare delle collaborazioni nuove, non so, tra, ho visto, Nike e Louis Vuitton, no? Che è una collaborazione che è già stata fatta diverse volte. Ecco, questi bot di intelligenza artificiale guardano quelli che sono i tratti caratteristici di un brand e quelli che sono di un altro, e restituiscono una serie di prodotti che a noi potrebbero far dire: wow, ma è design, è alta moda questo. Ho citato il design, stessa cosa accade col design, accade con l'architettura, accade con la musica. Accade con la musica. Recentemente è stato fatto questo esperimento: a una serie di maestri, di direttori d'orchestra sono stati sottoposti dei brani, alcuni di questi di Bach, altri prodotti da un'intelligenza artificiale, e questi direttori d'orchestra erano in estrema difficoltà a distinguere quali dei due, quali brani erano dell'uno o dell'altro autore, se autore si può chiamare un bot di intelligenza artificiale. Ecco, quindi questo mondo dell'intelligenza artificiale ci fa capire che da qui in avanti, ma in realtà da un po' di tempo in avanti, e oggi ce ne accorgiamo più di ogni altro momento, il mondo dell'arte è destinato a cambiare. Come? L'ho chiesto direttamente a ChatGPT ieri.
Nah.
Ieri
ne sai una più di Bertoldo.
Del diavolo, del diavolo. No, mi sono chiesto, appunto, proviamo, sperimentiamo un po' ChatGPT. Allora mi sono messo un po' a smanettare. Tra l'altro, Max lo sa, quando pensavamo a cosa fare durante questa puntata, io stasera ho detto: ma chiama ChatGPT. E ho provato a chiedergli: dammi qualche output per la mia puntata di un podcast sull'intrattenimento. Lui mi ha detto una serie di cose, e mentre scrivevo quella domanda ha detto: ma aspetta un attimo, ma perché non parliamo proprio di questo durante la nostra puntata? E allora ho chiesto a ChatGPT, la domanda che gli ho fatto è questa: che potenzialità ha l'intelligenza artificiale nel mondo dell'arte e del cinema? Ho provato a restringere il campo in questo caso, e mi ha risposto in questo modo: l'intelligenza artificiale ha molte potenzialità nel mondo dell'arte e del cinema, ecco alcune delle sue applicazioni. Ecco, mi sono accorto che tende spesso a dare elenchi puntati.
Sta anche con la natura della sua ricerca.
Esatto. Molto, cioè, diciamo, logicamente parlando, fila.
Sì.
1. Generazione di contenuti artistici, che è quello di cui parlavo prima, no? L'IA può essere utilizzata per generare opere d'arte, musica, fotografia e film, sfruttando la sua capacità di apprendimento automatico e la sua capacità di imitare stili e forme create da artisti umani. Vai, vado avanti e poi torniamo.
Vai.
Okay. Analisi di dati e tendenze. L'IA può essere utilizzata per analizzare i dati del pubblico e le tendenze artistiche, permettendo agli artisti e produttori di prendere decisioni informate su ciò che più è interessante e richiesto. 3. Sviluppo di effetti speciali. Questa cosa è interessantissima. L'IA può essere utilizzata per creare e sincronizzare la colonna... No, aspetta, ho spostato riga. Vabbè, scusate. L'IA può essere utilizzata per creare effetti speciali più realistici per automatizzare alcune delle fasi della produzione del cinema, rendendo il processo più efficiente. Quindi l'intelligenza artificiale qua diventa un tool nelle mani delle produzioni per creare, per migliorare il processo.
Io già mi vedo qui il sindacato dei montatori
insorge. Questo è il problema.
Apre numerosi problemi anche sulle arti visuali. Magari dopo ci torno a sottolineare qualche problema anche etico che emerge con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Però continuiamo.
Ho trovato la manina. Per poi, quinto punto, colonna sonora. L'IA può essere utilizzata per creare e sincronizzare la colonna sonora dei film. Cioè, pensatevi Morricone sostituito da questo. Io so che di là quelle quattro persone che ci stanno ascoltando stanno inorridendo da questa cosa che ho detto, ma la prospettiva è tangibile, è reale. Sì. Ricordatevi di Bach che viene confuso con l'IA. E poi conclude, in sintesi, l'IA può essere utilizzata per migliorare e semplificare molte delle fasi di produzione artistica e cinematografica, permettendo agli artisti e ai registi di concentrarsi sulla creatività e di creare opere d'arte più coinvolgenti e realistiche.
E qui, secondo me, c'è un po' di partigianeria da parte di ChatGPT. ChatGPT tira acqua al suo mulino, esatto, interessante, eh?
Esatto, esatto. E...
beh, perché c'è chi sostiene invece tutto il contrario, che limiti la creatività sia un grosso...
Esatto, questo è il grosso problema. Cioè, io qua ho restituito il campo al cinema, poi dopo in realtà gli ho chiesto anche del teatro, di cui parleremo in seguito. Cioè, in questi punti che ci ha proposto ChatGPT, emergono due cose. La prima che mi ha colpito molto, cioè che sta subito nel primo punto, cioè generazione di contenuti artistici, in cui recita, l'IA può essere utilizzata per generare opere d'arte.
Sì, sì, cioè, è categorico lui.
Cioè GPT ci dice che quello che fa l'intelligenza artificiale è un'opera d'arte. E noi, non sono sicuro che chiunque là fuori, ma anche qua dentro, tra noi due...
No, oggi proveremo a mettere anche un po' in questione questa affermazione.
Esatto, cioè, quello che produce un bot di intelligenza artificiale è un'opera d'arte oppure... e qualcos'altro. Perché la vera domanda qua è: l'intelligenza artificiale è come il pennello in mano all'artista?
Certo.
Oppure si sostituisce all'artista? Ci sono alcuni che stanno da una parte, alcuni stanno dall'altra. Anche perché poi lo stesso ChatGPT poi dopo ci dice che parla di imitazione, sfruttando le capacità di apprendimento automatico, la sua capacità di imitare gli stili e le forme create, sì, artistiche create dagli artisti umani. Cioè, quindi ChatGPT parla di una forma di imitazione.
Sì.
E là fuori c'è qualcuno che dice, io devo fare la tesi in estetica, quindi mi sono tirato in causa.
Vai.
Ma tutta l'arte è una forma di imitazione, no? Cioè, quando io dipingo qualcosa, sto imitando qualcosa. Però compare Candini che dice, no, col C-A-Z-O, non stai imitando un bel niente, è un altro processo. Si sta grattando la superficie qua. Inoltre, io ho chiesto del cinema, e col cinema... diciamo, il dibattito è aperto da più tempo, ma riguardo al teatro, che magari il teatro, uno dice, vabbè, ma il teatro è fatto da persone in carne ed ossa lì su un palco, cristiani non in senso teologico, religioso, vabbè, si è capito, no? e lui mi ha risposto, anche nel teatro, brutto stronzo che mette in discussione la mia potenzialità.
No, ma dopo ci discuto io con ChatGPT.
Hai capito ChatGPT? Dopo The Back il De Laurentiis, tutto ingazzato. L'intelligenza artificiale ha molte potenzialità. Ecco alcune applicazioni, come sempre elenco puntato. Sceneggiatura.
E qui ti senti un po' chiamato in causa.
Esatto, io mi sento chiamato
un po'
in
irritato
causa per la mia formazione professionale o in professionale. Vabbè. L'IA può essere utilizzato per generare sceneggiature e storie, sfruttando la sua capacità di apprendimento automatico e la sua capacità di comprendere emozioni umane. Sti cazzi.
Fa paura, eh?
Fa paura. Regia. L'IA può essere utilizzata per aiutare nella regia dello spettacolo, fornendo suggerimenti su come organizzare la scenografia, come sincronizzare i movimenti dei performer. Quindi qua l'IA diventa un tool. Diventa un tool. Cioè prima l'IA, nel primo punto, è lo sceneggiatore, e qua l'IA diventa un tool nelle mani del regista. Illuminazione. L'IA può essere utilizzata per creare e gestire l'illuminazione. Questa roba non ci avevo mai pensato, ma è vero. Cioè una volta che tu connetti l'impianto luci a un software di intelligenza artificiale che è abituato a una serie di schemi, che sa che quando il cristiano è lì devo illuminare lì, non ti sai più come si chiama?
Il tecnico luci. Che magari si addormenta nel momento più importante dello spettacolo e non ti illumina il palco nel modo giusto. Cioè, è capitato.
C'è del biografismo qua.
Ci sono dei vissuti traumatici.
Vita di attori. Quando sei un tecnico.
Esatto.
E ti addormenti.
O anche con la musica, con le colonne sonore, si fa sempre casino. Ma è giusto, proprio perché i tecnici attualmente sono ancora esseri umani, quindi...
Non che le macchine siano infallibili.
No, non sono infallibili, ma probabilmente su questo diciamo, è uno spunto interessante che ti ha dato ChatGPT, perché effettivamente per il lato più tecnico della messa in scena di uno spettacolo teatrale, l'intelligenza artificiale, insomma, può avere un ruolo interessante e delle applicazioni anche molto valide che sono pronto a sperimentare anche.
Ah, ti dichiari pronto alla sperimentazione?
No, ma assolutamente, anzi, allora...
Signori, il De Laurentiis qua di fianco a me è una persona aperta.
Allora,
Una persona aperta, pronta... Perché mi è venuta a parlare come Silvio?
Non lo so, ogni tanto ti parte il Berlusconi.
Sì, no.
Comunque, no, se mi permetti, avrei due cosine da dire su due punti che abbiamo toccato.
Sì.
Due spunti.
Dico
di
solo l'ultimo punto che mi ha detto ChatGPT.
Finisci.
Che vabbè, è come quello che ha detto prima sull'analisi del pubblico. Quindi qua ChatGPT che ci fornisce delle analisi dati. Che noi diciamo abbastanza innocuo, è vero, attualmente ci sono delle persone specializzate che fanno questo lavoro qua, ma in effetti un bot di intelligenza artificiale ci potrebbe dire cosa può andare più in tendenza rispetto ad altri e cosa è richiesto di più dal mercato rispetto ad altri. Che se questo sia un bene o un male, non lo so.
Il principio già di ogni algoritmo social si è applicato ancora più pervasivamente nella realtà. Ci sono molte incognite che emergono, se non altro.
Tra l'altro ieri, mentre mi preparavo questa puntata, guardavo un video... del The Economist, se non sbaglio. No, non era del The Economist. Ho guardato un video del The Economist, ma ho guardato un altro prima. Vabbè, un video in cui si diceva... si parlava appunto di questa roba e si diceva... Beh, sembra... Potrebbe essere interessante come cosa, perché permetterebbe di risparmiare un sacco di soldi. Pensate a quante volte si fanno film che poi floppano. E uno diceva, beh, con l'intelligenza artificiale potevo predire che avrebbe floppato. Ma dall'altra parte ci sono film che nascono per essere dei flop, che diventano dei... fenomeni interplanetari, modo di dire. Cioè, per esempio, il video parlava di Blade Runner. Mm-hmm. Cioè, Blade Runner, che è un film che all'inizio al botteghino ha avuto poco successo, quando si dice, no, il pubblico non è pronto, Harrison Ford che ci prova o non ci prova con una cosa che non si capisce se essere umano o una macchina. Poi però di fatto Blade Runner, ne abbiamo parlato già nella scorsa puntata anche, cioè quando uno parla di Blade Runner parla di uno dei capisaldi della storia del cinema contemporaneo. E non è poco. È pieno di film là fuori che... C'era una volta in America. Mm-hmm. C'era una volta in America di Sergio Leone, con una colonna sonora meravigliosa. E nasce come flop al botteghino. Per una serie di ragioni, di montaggio e tutto il resto. Ma nasce come flop al botteghino. Se ci fossimo affidati all'intelligenza artificiale, probabilmente C'era una volta in America non sarebbe mai nato. Così come Blade Runner.
No, certo, però anche un altro interrogativo che emerge, che ti pongo così anche un po' provocatoriamente.
Vai, provocami.
Sì, da un lato c'è questa incognita, cioè nel momento in cui mi affido a un'intelligenza artificiale per, diciamo, prevedere, fare delle analisi su ciò che può andare di più tra il pubblico, ciò che può avere maggior successo, da un lato posso avere dei sicuri successi commerciali, dall'altro è probabile che io mi perda dei capolavori che magari non sarebbero andati subito bene tra il pubblico. Diciamo, il discorso che hai fatto tu su il pubblico non è pronto. È vero, non è sempre pronto. Ci sono film, ma anche prodotti artistici in generale. Pensiamo anche alla storia delle arti visive nella pittura. È pieno di artisti incompresi in vita.
Van
che
Gogh.
Poi... cioè, quello è il caso paradigmatico a cui pensavo. L'arte per l'arte, a volte, ha generato dei prodotti artistici che ci tolgono il fiato,
certo,
ma che non hanno avuto successo nell'immediato magari. Quindi questo
sì,
è un problema.
Sì.
Ma il secondo problema che ti sollevo è, nel momento in cui iniziamo a utilizzare pervasivamente l'intelligenza artificiale per prevedere il successo di un prodotto artistico, in questo caso, e quindi otteniamo solo successi. Quanto diventerebbe triste però il mondo senza un prodotto un po' così.
Come sei romantico.
No, è vero. Cioè...
Che romantico. No, però ho capito quello che vuoi dire.
Scusami, eh. Un mondo di prodotti solo perfetti, che hanno solo successo. È un mondo noiosissimo.
Però...
Poi smette... Non so quanto avrebbe più senso di parlare di... Di arte. Cioè, eliminare l'imperfezione e la fallibilità. Non toglie un po'... il senso stesso al processo creativo artistico.
Allora, ho capito quello che vuoi dire, non so parlare. E...
Vabbè, oggi è lunedì per tutti.
Oggi
è
lunedì per tutti. Ho capito quello che vuoi dire, però io ti punto il dito su due cose. Una, che non è detto che però tramite questo bot noi produciamo solo successi. Perché quante volte abbiamo sentito di previsioni statistiche assolutamente fondate e valide, che poi si sono rivelate... l'opposto, anche perché poi l'intelligenza artificiale può prevedere con il prevedibile,
certo,
ma non con l'imprevedibile,
certo.
Banalmente ci sono una serie di fattori esterni che giocano a favore o contro il successo di una serie di calati. Quando abbiamo parlato di 1899, no? 1899 magari un'intelligenza artificiale ti direbbe no, bomba, spacca. Però poi cosa succede? Che esce in concomitanza con altri film, che non viene prodotto, promosso adeguatamente e quindi non diventa una bomba. Poi, tu magari ti basi sul concept, sull'idea, sulla sceneggiatura per vedere se un film è valido o meno. Poi però magari è recitato male.
Certo.
Magari è girato male e lì va tutto in vacca, per usare un termine tecnico del latino contemporaneo. Uno. E poi due, una cosa su cui che non ci dobbiamo mai dimenticare quando parliamo di intelligenza artificiale, soprattutto di intelligenza artificiale nel senso come quello di ChatGPT, cioè chatbot che si basano su informazioni internet, che questi bot si basano su quello che è già stato scritto. Quindi non possono prevedere quello che vuole il mercato fino a un certo punto. Cioè io non so come... una applicazione massiva, perché sai, finché questa tecnologia viene utilizzata in 5 casi è un conto, ma se questa applicazione dovesse diventare massiva, io non so come risponderebbe il pubblico, la domanda, perché sai, è possibile che dopo un po' noi ci rompiamo le balle di film fatti tutti in un certo modo,
certo, ma anche quello è parte di quello che dicevo comunque, esatto.
Però su questo a me interessa molto quello che scrive in sintesi ChatGPT per rispondere alla mia domanda. Cioè, l'IA può essere utilizzata per migliorare e semplificare molte delle fasi di produzione artistica cinematografica. E già qua abbandona la generazione di contenuti artistici. Qua parla di semplificazione e miglioramento. E quindi qua, per tornare alla metafora di prima, ChatGPT si pone come un pennello nella mano dell'artista e non più come l'artista. E poi soprattutto permettendo agli artisti e ai registi di concentrarsi sulla creatività e di creare opere d'arte più coinvolgenti e realistiche. Cioè qua ChatGPT,
questo è uno spunto interessante,
aver detto cosa può fare l'IA, tra cui la generazione di contenuti artistici. Io so che per un periodo siamo stati invasi, i nostri Instagram erano invasi di gente che tramite programmini di cui non mi ricordo il nome generavano ritratti di sé in svariati modi, no? Quelli sono contenuti artistici o meno, poi è difficile da valutare se lo sono. Però qua fa un passo indietro ChatGPT e dice: io sono uno strumento che può rendere la vita al regista, che può rendere la vita al pittore, che può rendere la vita al compositore più facile e magari permettermi di dedicarmi a quella che è davvero il nucleo, quello che è davvero il nucleo della mia fonte artistica, cioè l'ispirazione.
Sì.
L'ispirazione è quello che sembra, dice ChatGPT, non ce la può togliere un bot di intelligenza artificiale. Se io penso a come parla Klee dell'arte, Paul Klee, il celeberrimo surrealista, no? Amico di Kandinsky e tutto il resto, che parla di una generazione che a noi sembra quasi naturale dell'opera d'arte, ecco, quella cosa ChatGPT apparentemente per ora, io non voglio dire è così, punto, per quello che ci sembra non la può togliere all'artista umano. Sì, su questo sì. Però io ripeto, come ho detto prima, stiamo grattando la superficie. Cioè, adesso il grosso problema è quello di vedere, il grosso rischio è quello di vedere ChatGPT e quello che ne deriva come il punto di arrivo. Amici miei, è il punto di partenza. Ma il punto di partenza, ma magari del riscaldamento, neanche della gara. Perché adesso, per esempio, no, ChatGPT ha fatto sì che Google dicesse: aiuto, qua il mio mercato è a rischio. E quindi cosa ha fatto? Ha cominciato ad accelerare lo sviluppo di quello che era il suo bot di intelligenza artificiale, Bard. L'ha rilasciato, non l'ha rilasciato, l'ha, come si dice, annunciato.
Ah vabbè, annunciato.
L'ha annunciato settimana scorsa con un evento in cui però...
Ah, è fallito, vero?
Bard ha fallito riguardo delle informazioni sul telescopio Hubble. E questo ha fatto crollare in borsa Google. E questo però ci dimostra che la concorrenza sta macinando.
Sì.
E quindi noi tra poco avremo magari 10 ChatGPT, 1000 ChatGPT, vabbè, 1000 no, però magari 1000 ChatGPT e infiniti altri bot di intelligenza artificiale in grado di fare tantissime altre cose diverse. Ragazzi, siamo nel 2023. Chissà nel 2040 cosa questa cosa dove questa cosa ci porterà. Io sono eccitato a riguardo, posso dirlo?
Sì, sì, no, ma si vede, si traspare anche dall'entusiasmo con cui ne parli. No, davvero, una cosa positiva. Poi, tu, tesista in estetica,
vedi.
Ti esaltano
per
queste
cose. Per quanto mi spaventa, perché poi, ancora una volta, tu lo sai, no? Che io vengo dal mondo della sceneggiatura.
Sì.
E il mondo della sceneggiatura è quello che è più facilmente risostituibile.
Qui, non lo so.
Dal punto di vista tecnico. Perché adesso, guarda, facciamo così. Adesso io vado su ChatGPT al volo proprio.
Vai.
chat.openai.com, OpenAI appunto è l'azienda.
Dai, che mentre carichi io volevo dire giusto due cose.
Vai.
Partendo dagli spunti che hai dato. Tu prima, nel discorso che hai fatto finora, hai toccato secondo me quello che è il punto focale. E cioè la differenza tra l'uso dell'intelligenza artificiale come sostituto della creatività umana o l'uso strumentale dell'intelligenza artificiale che, come ChatGPT stesso ti ha detto, può avere delle potenzialità incredibili per quanto riguarda la parte più tecnica dei processi artistici che portano alla produzione finale di un prodotto che sia cinematografico, visuale o chi che sia. E secondo me, appunto, questa distinzione è cruciale e bisogna assolutamente... Dal mio punto di vista bisogna prendere posizione in modo deciso. Cioè, io, la mia opinione personale è che sia necessario limitare la sostituzione del processo creativo umano da parte di quello dell'intelligenza artificiale. Perché poi, come faccio l'esempio delle AI generated images, quelle che vanno suonate molto in questo periodo, quindi immagini visive generate dall'intelligenza artificiale, sollevano dei problemi anche etici. Questi software navigano senza limiti sul web e attingono come ispirazione, come modelli appunto da imitare, a informazioni che trovano ovunque. Spesso sono immagini o comunque prodotti coperte da copyright o non magari direttamente coperte da copyright, ma che vengono, diciamo, riportate nel prodotto finale generato dall'intelligenza artificiale senza minimamente dare credito all'artista a cui sono vagamente anche solo ispirate. Insomma, ci sono dei problemi pratici anche legali, ma soprattutto il problema è, diciamo, il problema che si pone è lo statuto del prodotto finale di un'intelligenza artificiale. Cioè, quello è un processo creativo, il Frankenstein di immagine che ti restituisce un software di AI che fa una ricerca incredibile sul web e prende tutte le ispirazioni possibili e ti restituisce un'immagine che è originale, ma allo stesso tempo ha quell'origine lì. Che cos'è? Che cos'è rispetto al processo creativo umano? E poi, quando tu hai parlato del teatro, ChatGPT ti ha detto che può avere applicazioni nella sceneggiatura, nella regia e nelle parti più tecniche. E io, prendendo posizione fermamente, ci sto per quanto riguarda la regia e le parti più tecniche, come le luci, la direzione appunto della scenografia, la gestione del palco, ma escludo categoricamente la parte di sceneggiatura.
La escludi categoricamente?
La escludo categoricamente, nel senso che prendo la decisione di non fare entrare mai l'intelligenza artificiale in quella parte del progetto.
Cioè, no, ma ci piace. Ci
perché,
piace.
Perché l'intelligenza artificiale come tool, secondo me, ha delle potenzialità infinite ed è giusto anche scrollarsi di dosso dei timori e degli stereotipi che ci frenano, perché per quanto riguarda i lati tecnici, semplicemente è un nuovo strumento dalle potenzialità infinite e che può davvero lasciare spazio alla componente umana per quanto riguarda il processo puramente creativo. Che mi rendo conto che dall'altra parte, diciamo, la dark side of the moon è la minaccia a dei ruoli che attualmente sono solamente umani e che sono molto minacciati da questo. Tecnici, cioè, luci, chi gestisce,
i fonici,
anche solo l'amministrazione. A livello amministrativo le potenzialità sono anche pazzesche. E quindi tutti quei mestieri, che parlo specificamente del teatro perché è l'ambiente che conosco di più, c'è tutto un giro di persone, di esseri umani, che in questo momento ha ancora un ruolo fondamentale e che anima i teatri di tutto il mondo. E ci sono dei ruoli che effettivamente sono molto minacciati. Sono molto minacciati. I ruoli più tecnici in primis. Perché, sai, anziché avere l'omino dietro nella sala luci che, guardando il copione e lo spettacolo, ti alza la colonna sonora quando è il momento, sistema le luci, questa cosa qui potenzialmente è spazzata via dall'intelligenza artificiale.
Guarda, poi ho capito che di realtà virtuale parleremo in un'altra puntata.
Sì, penso che lo faremo.
Mi sa che di realtà virtuale parleremo in un'altra puntata, quindi mi spiace per quelli che magari aspettavano che... Però il tema è veramente interessante e merita, anzi, molto più approfondimento di quello che riusciamo a portare qui. Io capisco le tue preoccupazioni e le condivido in larga parte, anche perché, ripeto, io fino a poco tempo fa volevo fare lo sceneggiatore. E quindi pensare che un domani vedremo film scritti e sceneggiati solo dall'intelligenza artificiale mi fa paura. Però adesso penso a quello che mi ha detto prima ChatGPT, cioè a come in realtà al discorso sull'imitazione, sulla copia e sulla, diciamo, velocizzazione, sullo snellimento del processo di scrittura. Mentre parlavi, ChatGPT, ho chiesto a ChatGPT di scrivere una breve storia con Pippo Franco, Rihanna e Vin Diesel su diventare vecchi.
Oh Gesù!
Ok. Non so se voglio leggerla. No,
voglio vedere adesso.
Vabbè, la leggerò allora.
Vai.
Anzi, leggila tu che sei un attore.
Dai, dammi.
Signore e signori.
Poi, vedi però, già l'input che tu gli hai dato, secondo me solo un essere umano può arrivare a pensarlo.
Esatto, è quello il punto su cui volevo arrivare.
Capito? Allora, input del nostro Lori del Sole.
No, ma leggila come fosse un audiolibro proprio, come il nostro Matteo farebbe.
Quindi l'input, lo ricordiamo, è: crea una breve storia con Pippo Franco, Rihanna e Vin Diesel sul diventare vecchi. E il nostro ChatGPT ci racconta: una volta Pippo Franco, Rihanna e Vin Diesel erano tre amici molto vicini che amavano passare del tempo insieme. Un giorno, durante un picnic, cominciarono a parlare del futuro e di come sarebbe stato diventare vecchi. Pippo Franco, che era il più anziano dei tre, cominciò a raccontare delle sue esperienze di vecchiaia. Disse loro che non aveva mai avuto paura di invecchiare, perché era sempre stato grato per ogni momento della sua vita. Anche motivazionale, qui c'è il motivo ispirazione.
Beh, tu non sei Pippo Franco e fa sempre scherzi stupidi, puoi farlo.
Rihanna, che era sempre stata un'artista molto creativa, condivise il suo pensiero sul fatto che la vecchiaia poteva essere un'opportunità per creare qualcosa di nuovo e unico. Vin Diesel, d'altra parte, era preoccupato per la vecchiaia. Non voleva perdere la sua forza e il suo vigore.
Oh, può essere, cioè, pensa a Bruce Willis adesso che si ritira dalle scene perché è malato. Cioè, Bruce Willis.
Scusa, devo prendere,
cioè,
un po',
ho visto una clip di alcuni wrestler di quando eravamo piccoli. John Cena con la stempia. Cioè, pensa per questi soggetti cosa vuol dire.
No, no, sì, assolutamente. Tra l'altro,
pensa cosa ti sta dicendo già GPT.
Tra l'altro, la parentesi Bruce Willis in realtà è molto triste e mi ha molto colpito.
Sì, è vero. No, perché
quindi dovevo solo riprendere. Non stavo ridendo per Bruce Willis, non sono una brutta persona.
No, lo sei, ma non per questo fatto.
Tuttavia, ci siamo lasciati a Vin Diesel che è preoccupato di invecchiare. Tuttavia, i suoi amici lo rassicurarono, dicendogli che non importa quanto vecchi si diventa, l'importante è come si vive la vita. Oh, ma ChatGPT maestro di vita comunque.
Stoico.
Alla fine del giorno, i tre amici decisero che avrebbero continuato a vivere la vita al massimo. E qui anche una citazione a Vasco.
A Vasco, così.
Non importa quanto invecchiassero.
Scusa, non ce la faccio.
Sapevano che l'età è solo un numero e che la vera giovinezza veniva dalla gioia che si prova dentro di sé. No, poi ma i tempi sono un po' fottuti in questo.
Sì, vabbè, la grammatica.
Ai tempi un po' sfasati, ChatGPT, ma ci possiamo lavorare. E così, con questo nuovo atteggiamento positivo, trascorsero il resto dei loro giorni vivendo la vita al massimo e facendo ciò che amavano.
Sfumatura con colonna sonora di Vita al Massimo di Vasco.
Che dire?
Quello che... cioè,
diciamo che ancora il progetto è come,
certo,
un beta, no?
Vabbè,
è un po', allora, un po' carente, dai, diciamo così.
Allora.
Però è inquietante.
Chiaramente sì, tra l'altro...
cioè, questa non è una storia, diciamocelo chiaramente.
No, non è una storia che... però vabbè, allora l'input era quello che era. Ma questo è il primo draft. Tu puoi lavorare, puoi rilaborare, puoi ricreare,
no,
puoi rifare.
È molto inquietante, infatti.
Cioè... io volendo adesso posso chiedere, bene, allora rendimi questa cosa una sceneggiatura di un corto.
Ma infatti quello che questa cosa vediamo. Si applica sia alle arti visive, sia alla, in questo caso alla scrittura. Perché uno dei... spulciando un po' l'internet, mentre preparavo questa puntata, mi sono informato un po' sul dibattito, che è molto attuale, sulla, appunto, l'eticità delle, specificamente delle immagini generate dalla AI. Però questa cosa si applica anche alla scrittura. C'era un articolo in cui si suggerivano alcune accortezze che si possono adottare per fare un uso più corretto e più etico, tra virgolette, dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda le immagini. E uno dei consigli era di utilizzarle non per fare profitto, ma solo come ispirazione. Cioè, tu ti fai creare un tot di immagini dall'intelligenza artificiale e prendi quelle come ispirazione per il tuo lavoro. E questa cosa si può usare anche nella scrittura. È un po' inquietante, per me ancora lo è. Però
forse io sono un po' troppo liberale per questo approccio, perché io dico, perché deve essere, non è etico? Tra l'altro mi ha scritto davvero la sceneggiatura.
Adesso ci arriviamo.
Vabbè, questa ce la teniamo per noi perché non abbiamo tempo, però.
Dicevi?
Che
perché non è etico,
no,
trarre profitto dalle AI generative?
Secondo me non c'è niente di...
images?
Di male,
no, lì
in
il problema,
assoluto.
Lì il problema, cioè, tecnico era molto, scusami, anche legale, perché c'era un problema di copyright. Cioè,
va bene,
il discorso,
va bene,
era molto specifico.
Ma allora, Max, i problemi,
cioè,
legali...
oggettivamente non pagare, se c'è una legge sul copyright, non pagare i diritti a un artista di cui l'intelligenza artificiale ti ha preso le immagini indebitamente, diciamo che un po' di problemi li crea. No? No, tu proprio fa no, culo, no, il copyright.
Per carità, no, ma io quello che dico è che i problemi di copyright sono problemi legali. E i problemi legali vengono sempre risolti dopo che la tecnologia avanza, no? Tendenzialmente il legislatore arriva sempre dopo.
Sì.
Quello che... quindi io sono sicuro che questi problemi legali verranno risolti. Ora non so dirti come, però... ma quello che io mi chiedo, quello che io penso, per carità, è che... si andrà a distinguere in modo sempre più marcato quello che è il mondo dell'arte dura, dell'arte che noi non fatichiamo a definire l'arte, e quella che è invece il mondo dell'arte creativa, con il mondo appunto della dimensione creativa che viene data in pasto al mercato. Mi spiego. Quando io ho bisogno di appendere un quadrettino alla parete perché è una parete troppo bianca e devo dare un po' di colore, cosa che vorrei fare tantissimo in camera mia, ma camera mia è un veramente un, non so, un tifone, non fa niente. Non ho bisogno veramente che ci sia lì che quello che io appendo in quadro in camera sia fatto da un artista che ha fatto anni di accademia e tutto il resto. Che quello che ho appendo in camera sia un prodotto generato da una IA o un prodotto fatto da un illustratore, a me interessa poco. D'altra parte, invece, se voglio un quadro in camera mia, in casa mia, che sia un'opera che mi trasmetta qualcosa di profondamente, allora magari, non lo so, magari a quel punto cercherei di rivolgermi in modo più preciso a artisti che io posso conoscere, che mi possono spiegare perché di quell'opera. Artisti che magari usano un'intelligenza artificiale. Cioè, che non hanno scritto, che non hanno usato come input creami un paesaggino con una nave in modo che rilassi, ma che abbiano usato l'intelligenza artificiale per esprimere quello che è una loro profonda ispirazione. Ma quindi, quando tu mi dici non dovremmo mai togliere all'uomo l'ispirazione all'inizio del processo creativo. Cioè, tu parlavi di sceneggiatura, no? L'intelligenza artificiale non dovrebbe entrare nel mondo della sceneggiatura e quindi sostituire, no? Lo sceneggiatore.
Sì.
Sono d'accordo, ma sono pronto ad accettare che una serie di prodotti che sono prodotti da dare in pasto al mercato, cioè, alla fine, quanti prodotti entrano nelle sale, nei cinema, che senza avere chissà che pretese? Cioè, un Fast and Furious, ok? Io non ho niente contro Fast and Furious, trovo che siano film anche abbastanza divertenti. Ma perché un film come Fast and Furious non può essere sceneggiato partendo, utilizzando...
Ma no, ma sicuramente, io capisco il tuo punto. E infatti, forse, non volevo...
Chiaramente Psycho no.
No, okay. Ma io non volevo complicare troppo la storia, il discorso, mettendolo in termini morali. Semplicemente, volevo sollevare una questione su un tema che io trovo inquietante, perché adesso siamo ancora al punto in cui tu devi dare un tot di input a un'intelligenza artificiale, che sono partono comunque dal tuo cervello, ok? Ma magari il progresso tecnologico ci farà arrivare dalle intelligenze artificiali che sono quasi sono degli sceneggiatori, nel senso che tu gli scriverai creami una sceneggiatura, punto, e faranno tutto loro.
Beh, ma lo puoi già fare. Cioè, io posso dire a ChatGPT creami una sceneggiatura. Posso dire a ChatGPT
ti crea ancora, non allora, siamo al livello
però
di...
Stiamo parlando di un software gratis che mi ha generato una sceneggiatura in 10 secondi di primo draft. Cioè, io posso pensare di prendere questo bot e farlo lavorare per un giorno, continua a dargli input in modi diversi, così, per poi arrivare alla fine di un giorno. Sì. Un giorno, a una sceneggiatura di magari 120 pagine che posso dare in pasto a un produttore e magari... Sicuramente non sarà il film di altissimo livello, non avrò Il Padrino, ma magari avrò qualcosa che in pasto al mercato può funzionare.
Ma sì, ma sicuramente, non escludo la possibilità. Quindi, semplicemente continuo a trovarla un po' inquietante.
No, è inquietante, inquietantissima, cioè, per carità. Io appunto voglio fare un certo tipo di mestiere, dico vabbè, è inutile.
E comunque in alcuni casi anche un po' ai limiti di cosa ritengo corretto, perché comunque tu dicevi nella mia cameretta ci appendo quello che voglio e chi se ne frega se l'hai generato con un software. Il problema è anche in casi un po' più al limite, ad esempio sono un artista che si è autoprodotto il suo album musicale, ho bisogno della copertina dell'album, ci metto la copertina generata interamente da un software che magari ha preso ispirazione o immagini da altri artisti senza nessun tipo di crediti o di pagare nessuna licenza o niente, lucro su quella roba lì, perché comunque è un pezzo del mio prodotto finale, la copertina del mio album. Cioè, lì comunque ci sono dei problemi, perché stanno succedendo queste cose. Ci dovrebbe essere maggior trasparenza in quel mondo in generale.
Ma se io sono un artista e io ti vendo un quadro che ho generato interamente con l'intelligenza artificiale e ti dico questo è un'opera fatta da me, è un conto, ti do ragione.
Perché in un certo senso è fatta da te e stai semplicemente non dicendo però, che è fatta da te,
esatto,
con l'intelligenza artificiale.
Dichiaro. Se io ti dichiaro che... Perché è pieno di... ieri facendo un po' di ricerca ho trovato un sacco di artisti che usano l'intelligenza artificiale e fanno cose incredibili.
Sì.
Cioè, ho trovato questa ritrattista tedesca che fa dei ritratti in generazione progressiva usando l'intelligenza artificiale tramite la fotografia. Cioè fa foto a una serie di persone, fonde e crea un dinamismo all'interno dei volti tramite l'intelligenza artificiale. Bellissimo. Lei è un artista che usa l'intelligenza artificiale come un pennello. Ma se io sono un artista, cioè se io sono un cristiano a caso, io oggi che non so disegnare, ragazzi, ve lo dico, faccio schifo, vado su ChatGPT, che non fa questa cosa, vado su un software di intelligenza artificiale e ti dico fammi un ritratto di un cavallo e mi fa questo qua, e vado all'accademia e dico guarda come sono bravo a ritrarre, allora lì anch'io colgo qualcosa di truffaldino sotto. Ma se io invece ho semplicemente bisogno, cioè sono un consumatore che ha una certa domanda, che è banalmente, non so, appunto, la copertina del mio... Io sono un pittore, cioè sono un rapper, mettiamola così, e devo fare la copertina del mio album. Chiedo l'intelligenza artificiale e la genero da zero, dicendogli fammi una copertina per il mio album con, non so, con il cicoria sopra. Io lì non mi sentirei in colpa usarla. Sbaglio forse, però non mi sentirei in colpa di usare.
No, no, ma io capisco, no, ma è comprensibile, lo capisco.
Se Papa Francesco
poi
è
in realtà
ascolto,
penso che ci siamo infervorati, ma penso che in realtà la pensavo molto più simile di quanto possa sembrare.
Vabbè, ma perché c'è dibattito ed è, ovviamente in questa puntata...
Semplicemente io ho ancora dei dubbi, ecco, tu
ma,
mi sembri molto sicuro sul...
No,
sei andato molto sicuro oggi sul...
Sono, sì, ma perché probabilmente neanche io mi rendo conto di quello che sta accadendo e quindi vedo... Io sono consapevole dei dati negativi, dei rischi, dei problemi, e in questa puntata non volevo fare uno spot all'intelligenza artificiale to cure. Però, ecco, l'esempio classico che si può fare è sempre quello, no? Tutti gli artisti, i filosofi che erano contro la fotografia, ok?
Sì, sì.
Magari l'intelligenza artificiale è una nuova fotografia.
Certo, è sempre il solito discorso che si ripropone a ogni nuova frontiera del progresso,
esatto,
tecnologico che si spinge sempre più avanti.
Com'è che si chiama?
Solo che qui è un livello talmente estremo, cioè sono orizzonti che non riusciamo a vedere perché sono talmente ormai infiniti, che il discorso è sempre più complicato. Tra l'altro questa puntata è durata un'infinità. Abbiamo parlato
sì,
per un'ora.
Esatto. E voglio, magari la chiudo con una citazione di Oliviero Toscani.
Vai.
Oliviero Toscani.
Chiudici questa puntata.
Esatto. Oliviero Toscani, per chi non lo conoscesse, fotografo molto controverso, che ha lavorato tanto con Benetton e poi alla fine ha chiuso la sua carriera per un'uscita infelice con Benetton.
Come tutti i più grandi.
Esatto, esatto. Soprattutto con Benetton. In un'intervista con Marco Montemagno.
Uh-huh.
Il grande, che salutiamo, grande Monti,
salutiamo
sempre,
Monti,
sempre ti apprezziamo, il pelato, e disse riguardo alla fotografia: oggi non esistono più gli scribacchini, ok? Perché? Perché tutti sappiamo scrivere. Con la fotografia è il discorso uguale. Perché? Adesso esco dalla citazione, che non è un semicit, ecco, immagino, non ha detto queste cose. Però perché noi non possiamo pensare all'intelligenza artificiale in questo modo?
No, no, possiamo. È quello che diceva, è possiamo. Oggi abbiamo anche cercato di illustrare un po' cosa sta succedendo e alcune questioni che emergono e anche i nostri dubbi. Io intravedo queste cose, ma ancora non riusciamo a vederle con lucidità, no? Con chiarezza. Quindi è tutto un mondo da scoprire. E vedremo. Cosa c'è, che altro c'è da dire se non vedremo dove si spingerà?
Esatto. Volevamo sollevare qualche questione, l'abbiamo sollevata, abbiamo grattato la superficie e dopo questa lunghissima puntata fiume,
esatto,
di Non facciamo Andrane, ragazzi, noi vi ringraziamo per la vostra caldissima attenzione che si può percepire anche in questi studi, molto caldi devo dire oggi.
Vi lasciamo con un sacco di dubbi in sospeso,
esatto,
ma questo è il bello della diretta, così.
Così.
Buon pomeriggio a tutti,
buon
direi.
Buon pomeriggio.